Sí, está ahí. Allora, oggi incominciamo questo nuovo modulo di cui non vi ho ancora caricato nulla. Come mai? C'è qualcosa che non funziona? Beh, poco male, ve lo caricherò nell'intervallo. Il modulo riguarda il problema del sistema delle fonti. Allora, abbiamo parlato degli atti, dei fatti che producono norme, abbiamo distinto le disposizioni dalle norme, i principi dalle regole, e adesso andiamo a vedere come tutto questo si combina a sistema. E dovete dare un dato per scontato: l'ordinamento giuridico è una delle cose più confuse, asistematiche, complesse e, per usare un termine tecnico, incasinate che esiste al mondo. Pensate che nel nostro ordinamento noi si produce un certo numero di leggi ogni anno, qualche centinaio, a livello statale, ma questo gioco è iniziato dal 1865. Ci sono leggi ancora in vigore che risalgono all'Unità d'Italia. Sono leggi che sono state prodotte da regimi più diversi: c'è stato il regime liberale, la destra storica, la sinistra storica, il fascismo, poi la liberazione, poi il periodo transitorio, poi la Repubblica, ma la Repubblica è stata fatta da regimi vari, centrodestra, centrosinistra e così via. E questo è un legislatore. Poi ci sono 22 legislatori regionali. Poi c'è la produzione normativa dell'Unione Europea. Già questo, come dire, come dato di partenza. E come dato di partenza, di conseguenza, pensare che esista un sistema delle fonti è ipocrisia. Esiste la confusione delle fonti. Noi viviamo in una situazione che è di di totale confusione. E che vuole questa parte? Di totale confusione, nel senso che questi atti che producono norme, questi atti normativi, si sono stratificati senza un ordine preciso. Per cui uno dei primi problemi che noi abbiamo lavorando da giuristi è capire quale atto tirar fuori da questo groviglio, questa matassa, questa vasca da bagno in cui le fonti buttano dentro continuamente delle sostanze normative, metterci dentro in questa broda e tirar fuori la legge da applicare al caso. Cioè quell'atto in cui trovare la disposizione utile per ricavare la norma per applicarla al caso concreto. Non è un gioco semplice. Io c'ho un problema che devo trattare in questi mesi, perché mi hanno messo una canna fumaria che scarica nella mia terrazza dove coltivo meravigliose rose, e scarica un 400 polli al giorno, e per riuscire a capire qual è la regola che definisce le distanze minime tra una canna fumaria e, che so io, una finestra, bisogna andare a scattabellare codice civile, rimanda alle leggi regionali, rimandano a regolamenti comunali, ma i regolamenti comunali poi rimandano alle norme UNI, che non sono norme giuridiche ma sono criteri tecnici. Alla fine nessuno sa. L'ufficio che deve applicare queste cose, essendo fatto non da giuristi ma da geometri e architetti, non sa che pesci pigliare. Questo è il dato di partenza. Uno dei principali compiti che abbiamo di fronte lavorando come giuristi è proprio quello di far chiarezza, individuare l'atto rilevante, capire se è ancora in vigore, capire se è conforme agli altri atti e quindi a questo punto dire qual è la disposizione che si applica. Mica male, in questo percorso noi esercitiamo un potere notevole, perché in sostanza stiamo dicendo che cos'è la legge e che cos'è non è la legge. Prima ancora di dire che cosa significhi la legge, cioè il compito dell'interpretazione, noi stiamo usando un certo potere per dire se quella cosa è legge oppure no. E voi direte, ma questo è possibile? Sì che questo è possibile, questo è anche molto divertente per certi versi. Ci sono modi per risolvere questa situazione, cioè queste che si chiamano tecnicamente antinomie. Antinomie deriva dal greco e vuol dire un contrasto tra norme. Ci sono criteri? Certo, sono criteri che sono stati elaborati tutti attraverso l'opera dei giuristi, sono stati inventati dai giuristi. Questo non è un giurista, ma è un tecnico dentario che la sfortuna nazionale volle che facesse anche da ministro. Ecco, forse facendo così lì da prima. Questa è una famosa scena riportata da tutti i giornali. Ministro Calderoli, ministro della semplificazione, perché noi, essendo un paese, come dicevo ieri sera, di stupidi, abbiamo anche il ministro della semplificazione, non il divieto di complicare le cose, no? Ma di semplificarle. E il ministro con cravatta verde e il pollice alzato sta bruciando, qui non si vede la scritta dietro perché all'inizio qui si vedeva, 375.000 leggi inutili. E lui pensava di aver fatto una grande opera. Devo dire che va riconosciuto che una piccola opera, non interamente lui è stato l'ultimo braccio di questo sistema, è stata fatta. L'Italia si è dotata finalmente di una banca dati normativa, non privata, perché quelle sono sempre esistite, io le costruivo da piccole, le banche dati normative, e si è data una banca dati fatta ufficialmente. Si chiama normativa con due D, due T, perché la norma attiva, sagace, normativa ed è un sistema con cui voi siete aiutati a capire se una legge è ancora in vigore oppure no. È affidabile, come tutte le cose in rete, un po' affidabile, ma con dei buchi notevoli e anche qualche sciocchezza, però c'è. È un sistema informatico, essendo stato fatto da degli informatici, chi ci ha messo le mani sono stati degli ingegneri, e voi capite che quando gli ingegneri cominciano a mettere le mani nella vasca da bagno delle norme impazziscono, cioè sono fuori del loro elemento. Questa norma è in vigore oppure no? Ma non lo so, sa, dipende, perché dobbiamo vedere, e quelli dicono mi state imbrogliando. Allora che cosa ha fatto il sagace Calderoli? Che non è neanche ingegnere, ha bruciato 375.000 leggi inutili. Cioè ha detto che alcune cose non ci sono più, sono abrogate. Se poi andiamo a vedere quali sono queste cose, dove le vado a vedere? Ah, forse qui. Uffa. Ma perché io devo usare sta trappola? Bello! Bello questo, perché questo è... fa molto Calderoli questa cosa, eh? Adoro la tecnologia, soprattutto quella marca Apple. Allora, qual è? Questa è la legge di semplificazione e io vi volevo leggere, sì, no, ma è così, vi volevo leggere, chissà se lo ritrovo da qualche parte, alcune di queste leggi, le prime, Cioè hanno cominciato a dichiarare l'abrogazione, adesso vedremo che cos'è l'abrogazione, di leggi che risalgono alla notte dei tempi. La prima riguardava il titoli che assegnava il re. Allora, che uno possa pensare che la norma che disciplina i titoli assegnati al re, la decima, e sopra la memoria, riguardava accordi commerciali con le città anseatiche. Voi forse sapete che esistevano le città anseatiche, la Lega Anseatica, Brema, Amburgo, Lubecca, Riga, Königsberg e così via, no? Erano le città anseatiche. Solo che questa norma, questo trattato risaleva al 1800, le città anseatiche non esistono più. C'è l'Anseatische Freistaat Bremen, che è una, un land della Germania, poi c'è alcune città tedesche e così via. Per cui l'idea che si dovesse abrogare ufficialmente e bruciare, con la stampa che guardava, guarda che grande statista, la legge sulle città anseatiche fa leggermente ridere. E così ne hanno bruciato 375.000 residuati bellici che nessuno avrebbe mai pensato di applicare, neanche di risuscitare, ma non sono state mai abrogate ufficialmente. E io sto usando una parola tecnica, abrogare, di cui vi devo spiegare il senso, e se adesso ritrovo me stesso, la faccio. Che cos'è l'abrogazione? L'abrogazione è applicazione di un criterio per risolvere le antinomie. Ma bisogna usare il martello sul serio? Sì, bisogna usare il martello. No, io e lui non andiamo d'accordo. Non lui, e anche con lui non andrei molto d'accordo, ma per fortuna non c'ho che spartire. E qui ci sono messi a confronto i principali due criteri per risolvere le antinomie. E ve li ho messi con la solita tecnica di fare stringhe parallele e con un po' di colore mettere a confronto le cose per cui si distinguono. Uno è il criterio cronologico e l'altro è il criterio gerarchico. Sono di banale comprensione. Il criterio cronologico dice che tra due norme prevale la più nuova, il criterio gerarchico dice che tra due norme prevale quella di livello gerarchicamente più elevato. Quindi c'è un principio cronologico e un principio gerarchico che organizzano le operazioni dei giuristi. Chi le disciplina questi due criteri? Come vedremo, ci sono delle norme, delle preleggi che ne parlano, ma non è che le preleggi introducono una disciplina normativa nuova. Le preleggi, cioè le disposizioni preliminari del codice civile, non fanno altro che mettere per iscritto in una disposizione un sistema di orientamento elaborato dalla letteratura giuridica, dalla dottrina giuridica, dai giuristi. Siccome l'incasinamento dei sistemi giuridici è sempre esistito, da sempre i giuristi hanno avuto il problema di dire: ma cosa applico in caso di conflitto tra due norme? E una risposta è stata: applico la norma più recente. L'altra è stata: applico la norma più importante. Se Mosè scende dalla Sinai con le tavole della legge, quella è la parola di Dio e quindi è gerarchia. E nessuna legge successiva potrà abrogare quella legge, gerarchia. Ma se non c'è gerarchia e se l'ordinamento ha un minimo di dinamicità, è del tutto normale che la norma nuova superi la norma vecchia. È del tutto normale, quantomeno in un ordinamento dinamico, perché se l'ordinamento è statico, l'ordinamento è pietroso, l'ordinamento non è moderno, questa regola non vale. Voi pensate che siano problemi tanto banali? Parlate con qualcuno che si occupa di Sharia e di diritto islamico per vedere come invece queste cose siano molto complicate. L'Islam è un sistema che, come il sistema, diciamo, cristiano, quello ebraico, eccetera, ha una gerarchia che parte dalla parola di Allah e di Maometto, che è il suo profeta. Bene, quella è una cosa che resiste, è gerarchicamente superiore. Non solo, ma in molte interpretazioni dell'Islam non c'è, non è consentita, non è legittimata la funzione legislativa. Per cui non ci sono leggi che possono aggiornare la parola di Maometto. È vietato. Per cui sono ordinamenti che sono statici, ordinamenti che non sono disposti ad avere un certo aggiornamento. Queste sono vicende storiche. Tutte le religioni hanno dovuto superare questo problema. I concili si sono fatti nel mondo cattolico per superare problemi interpretativi e per dire cose nuove. Per esempio, il Concilio di Trento, 1500 e qualcosa, si è inventato il sacramento del matrimonio, che prima non era un sacramento, si era inventato. E si era inventato per dare una risposta nuova a un problema che non era esattamente nuovo, ma che era un problema che aveva bisogno di una soluzione. E oggi Papa Francesco ha convocato un po' di prepelati, sono i prelati, a decidere di aggiornare qualche criterio normativo della Chiesa in relazione alle famiglie sfasciate e ai problemi di divorziati che vogliono avere sacramenti, risposarsi, eccetera. C'è il bisogno, anche in ordinamenti che sono tendenzialmente molto lenti, molto restii al cambiamento, perché sono basati sulla rivelazione, e la rivelazione non è di ogni giorno, e questi sistemi, molti di loro, quasi tutti, hanno dei metodi per aggiornare le norme, per aggiornare l'interpretazione della parola di Dio. Nei sistemi giuridici laici moderni tutto questo è ovvio. Quando l'articolo 70 dice che la funzione legislativa appartiene alle Camere, non ci sta dicendo che le leggi più recenti superano quelle più vecchie. In Costituzione non c'è scritto. Ma se uno assegna una funzione legislativa a un organo, è chiaro che ogni volta che questo organo l'esercita, quella funzione, la esercita abrogando le leggi precedenti. È l'idea che l'ordinamento si aggiorna di continuo. Sicuro che questo, che apparentemente è banalissimo, in realtà non è affatto banalissimo. Allora, il criterio cronologico è l'effetto del decorrere del tempo, si basa sull'orologio. Dico che è fisiologico, è il rinnovo dinamico dell'ordinamento, che è fisiologia dell'ordinamento, come il nostro corpo si rinnova, noi cambiamo le cellule di continuo, così anche le cellule normative del corpo giuridico si modificano ogni giorno con sostituzione delle cellule più vecchie. Fin qua nulla di tecnicamente complicato, è più complicato capire cosa vuol dire che agisce sull'efficacia. Cos'è l'efficacia? Qui c'è una... Dio mio, ma... Efficacia, definizione. Dicasi efficacia l'astratta capacità di produrre effetti giuridici, cioè costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici. Questa è la definizione tipica che potete trovare in infiniti testi. E l'efficacia si contrappone alla validità. Per i giuristi questi sono due continenti separati, con qualche pericolosa sovrapposizione tettonica, però sono due continenti separati. Perché l'efficacia guarda alla capacità di produrre effetti giuridici. gli effetti giuridici sono costituire, modificare, estinguere i rapporti giuridici. Se io stipulo un contratto, vado dall'edicolante e dico mi dia il giornale, lui mi dà il giornale e io gli do un euro a quelle cose, quello è un contratto, abbiamo modificato i nostri rapporti giuridici. Nessuno lo sa, nessuno se ne accorge, ma è così. Voi salite sull'autobus e fate il biglietto, spero che lo facciate, quello è un contratto di trasporto che si porta dietro tutto un regime di rapporti giuridici. Quello è un atto giuridico e la sua cambia i rapporti giuridici ed è retto da una norma che regola quei rapporti. Allora l'efficacia riguarda la capacità di un atto. Una legge che viene abrogata non è più efficace. Cosa vuol dire che non è più efficace? Vuol dire che non produce più nuovi effetti giuridici, non regola più i nuovi rapporti giuridici, non li estingue, non li modifica, non li costituisce. Cambia la legge sul trasporto pubblico e sul regime giuridico del contratto di trasporto tramite veicoli di trasporto pubblico urbano, sarà una norma che regola questa robazza, la nuova norma sarà la norma che regolerà i nuovi rapporti. Entra in vigore oggi alle ore 24, da domani mattina chi fa il biglietto gli si applica il nuovo regime giuridico, perché la nuova legge disciplina i nuovi rapporti giuridici, mentre i vecchi rapporti giuridici sono ancora regolati dalla vecchia legge. Sembra che sia banale, oh no, che però gli basta. Dai su. Sembra banale, ma tanto banale non è. Si dice che l'abrogazione delimita l'efficacia della vecchia legge, ossia la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici. Ora, quello che distingue uno studente consapevole, che è una rarità, sono come funghi porcini, stanno scomparendo, dallo studente inconsapevole, che in me è diffusissimo, è capire che il linguaggio tecnico non è sostituibile. Giuro, è l'ultimo giorno che mi sottopongo a questa tortura. Perché? Perché siccome la parola efficacia tecnica e delimitare l'efficacia è difficile, oggi qualcuno mi ha chiesto via email che cosa vuol dire quella strana cosa che tante volte è ripetuta nel manuale, C.D. Complimenti, vuol dire cosiddetto. Possibile che uno arrivi a 20 anni senza aver mai incontrato in vita sua un cosiddetto? Ma capita. Allora la fuga dal linguaggio tecnico. E quando gli chiedi che cos'è l'abrogazione, è quando una legge viene cancellata. Aia, aia. La cancellazione non è una parola tecnica, e siccome uno l'ha detta ci resta appiccicato, è come la gomma masticata, capito? Chewing è masticato, resta appiccicoso. E questo cosa vuol dire? Che non viene più applicata? Eh no, è cancellata. Ed è sbagliato. Ma è sbagliato solo perché lui è inconsapevole e usa un linguaggio non tecnico che gli porta a dire delle bestialità. La norma abrogata continua ad essere applicata. Fino a quando? Questo noi lo sappiamo. Tizio e Caia si sposano, non abbiamo problema del matrimonio omosex, e si sposano con un regime giuridico. Si suppone che il loro matrimonio duri un po', la legge matrimoniale viene cambiata, ma non riguarda il loro rapporto giuridico. Il loro rapporto giuridico è retto per sempre dalla norma in vigore al momento del matrimonio stesso. Il che significa che dopo 30 anni decidono finalmente di liberarsi uno dall'altro, vanno dal giudice e il giudice tira fuori impolverata la vecchia legge matrimoniale e la applica al loro rapporto giuridico. Altro che cancellata. Non è affatto cancellata. È semplicemente delimitata la sua efficacia. Piace, ma le parole tecniche servono esattamente a fotografare le cose e non sono sostituibili da parole così, è come se fosse morta, a parte che è come se fosse morta, io vi ripeto cose che sento, che mi pare una visione lugubre del diritto, la norma, la legge che muore. E sono stupidaggini, ma sono stupidaggini che uno dice perché ritiene che così se le ricorda meglio, ha meno informazioni da immagazzinare, ma purtroppo poi le porta a dire delle sciocchezze. L'abrogazione opera ex nunc, qui è un'espressione latina che si contrappone all'ex tunc. Si pronuncia ex nunc, non ex nunc, come dicono alcuni speaker televisivi, perché capita anche questo in Italia. È semplicemente, questa sia una lingua morta, che si usa ancora, noi la usiamo poco, sapeste in America quanto la usano le espressioni latine, tantissimo. Purtroppo le pronunciano all'americana, per cui non si capisce, è l'ex nunc, è tipicamente americana. Opera ex nunc, cioè vuol dire che opera da ora, è un'espressione tecnica, questa prescindibile, si può anche non usarla, non è obbligatorio usare il latinorum, e vuol dire semplicemente che l'abrogazione non ha effetto retroattivo, non riguarda i rapporti giuridici preesistenti. Perché sia chiaro, questo ve lo ripeterò mille volte, ma non serve, tanto molti sono fatti di coccio, anche se noi non ci accorgiamo, noi galleggiamo i rapporti giuridici. Se voi pensate alla vostra breve mattinata, troverete sicuramente che avete dato luogo a qualche nuovo rapporto giuridico, prendendo il caffè, contratto di somministrazione, prendendo l'autobus, contratto di trasporto, comprando qualcosa, no, in termini particolari che sono dati sensibili, contratto di compravendita, pagando la tassa universitaria, questo è un contratto di diritto pubblico per l'acquisizione di un servizio. E siete calati in questi rapporti giuridici. Questi rapporti giuridici restano tutti aperti per un certo lasso di tempo. Quanto? Questo non è dato di saperlo a priori, perché ogni rapporto giuridico ha una sua disciplina. Per esempio, se voi avete comprato una cosa, avete stipulato un contratto di compravendita che si porta dietro una serie di obbligazioni, pagare, eccetera, se avete pagato quella carta di credito o quel banco, ma c'è un altro contratto bancario che scatta, e avete diritto di restituire la merce entro 15 giorni e comunque siete coperti da un contratto di garanzia di 2 anni. Per cui vedete che basta comprare un paio di scarpe e si stipula un contratto che dà vita a un rapporto giuridico che si protrae nel tempo. Dopo 2 anni si decade la garanzia e a quel punto il rapporto di garanzia è chiuso. Fino a 2 anni meno un giorno quel rapporto giuridico è aperto. Che cosa vuol dire? Che voi potete andare da un giudice dicendo: ho scoperto con ritardo che queste scarpe hanno un difetto. Spesso le scarpe col tacco hanno dei difetti di costruzione, sono costruite ingegneristicamente male, per cui il tacco si deforma, uno le butta via e si compra le altre scarpe perché finalmente è la scusa per comprarsi le scarpe nuove, ma in realtà potrebbe far valere la garanzia. Andare al negoziante entro un anno o in fabbrica dopo il primo anno e pretendere la restituzione dell'importo o che gli siano consegnate delle altre scarpe. Questo è un contratto. Passati 2 anni non si può più rivolgere a un giudice e non si può rivendicare più il proprio diritto. Allora noi abbiamo rapporti giuridici continui di cui non ci importa niente, non ce ne accorgiamo neanche, salvo che non si putrefaccia il rapporto, no? Per cui a un certo punto si creano dei problemi, ma i rapporti giuridici ne siamo pieni. L'abrogazione opera nel senso che non retroagisce, non riguarda i rapporti giuridici che si sono già prodotti, ma solo il futuro, i nuovi rapporti giuridici, perché questa è applicazione del principio di irretroattività delle leggi. Beh, qui non scorrerebbe neanche aprire questo coso. La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo, dice la disposizione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari. A un certo punto, probabilmente oggi, vi farò un discorsetto su queste preleggi, perché forse adesso riusciamo a capire meglio a che cosa servono. Bene, il criterio gerarchico invece è un altro paio di maniche. Il criterio gerarchico dice che tra due norme in contrasto prevale la norma gerarchicamente superiore. La antinomia che si crea tra una norma inferiore e una norma superiore non è fisiologica. Mentre che la legge nuova e caccia la vecchia è normale, e che la legge vecchia si incontrasta con la nuova è normale, se non fosse in contrasto non si capirebbe perché hanno fatto la legge nuova, no? La legge nuova la si fa per superare la legge vecchia, vuol dire che tra le due norme c'è una differenza, c'è un contrasto. E il criterio cronologico ci dice semplice: applica la legge nuova e non applica la legge vecchia. Benissimo. E questa è la fisiologia del ricambio. Il criterio gerarchico invece è un criterio che supera quello cronologico. Come vedremo, la Costituzione è all'apice della gerarchia delle fonti. La Costituzione del 1948, tutte le leggi che sono state fatte dopo fino ad oggi, se sono in contrasto con la Costituzione, vengono cancellate. Adesso uso anch'io un linguaggio figurativo. Cedono, perché la Costituzione, benché più vecchia, è gerarchicamente superiore. In caso di contrasto, vince la Costituzione, la fonte superiore, e perde quella inferiore. È considerato un elemento patologico, cioè che una norma inferiore vada contro la norma superiore è patologia, è una norma, infatti si dice, viziata, è un termine tecnico, la legge è viziata per violazione dell'articolo tale tale della Costituzione. C'è un vizio, c'è un difetto grave, c'è una patologia di quella legge, perché il principio è che le fonti inferiori devono prodursi in conformità alle fonti superiori. Se si viola questo principio, allora abbiamo patologia, e questa si riflette non sull'efficacia della fonte inferiore, ma sulla validità. Apriti sesamo col martello. Dicasi validità la conformità di un atto alle norme di rango superiore che lo disciplinano. Banale e anche un po' stupida come definizione, anche tendenzialmente ricorsiva. Tutte le definizioni sono tendenzialmente ricorsive, ma in questo è molto stretto, nel senso che la validità dipende dalla conformità alle leggi superiori. La norma è invalida se va contro le leggi superiori. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che bisogna ripristinare l'ordine. Quindi bisogna garantire l'espansione della legge superiore e l'eliminazione della legge inferiore. Gli effetti prodotti dalla norma invalida vanno rimossi. Vanno rimossi gli effetti, per cui se voi avete contratto il matrimonio con una legge che poi viene dichiarata illegittima per contrasto con la Costituzione, quel matrimonio deve perdere il legame della legge. Non è valido. Può non essere valido. E la legge viene annullata, viene rimossa con effetto ex tunc, con un effetto retroattivo. Il che ovviamente è un problema, è naturalmente un problema perché siccome la freccia di Arrow, la freccia del tempo, ci dice che indietro non si torna, il tempo c'è solo un'unica direzione, la fisica quantistica contesta quell'assolutezza di questa affermazione, però empiricamente è abbastanza evidente, infatti la chirurgia estetica serve per cercare di riparare gli effetti del tempo, ma non serve granché, e indietro non si torna, per cui questo fatto che l'annullamento della legge viziata, dell'atto viziato, retroagisce, è un fatto piuttosto complicato. Retroagisce vuol dire che rende invalido ciò che si è prodotto in forza di quella legge. E l'ordinamento giuridico, come vedremo parlando delle sentenze della Corte Costituzionale, cerca di delimitare questo fenomeno, perché è un fenomeno ovviamente debordante. Se dichiarassero illegittima la legge che regolava, che so io, la maturità, quando io feci la maturità, e fossero annullati tutti i rapporti giuridici sorti sulla base di quella legge, io non avrei potuto iscrivermi all'università, quindi sarebbe annullata anche la mia laurea, non avrei potuto vincere n concorsi che ho dovuto fare per diventare professore e di conseguenza tutti gli esami che io ho registrato sarebbero nulli. Sarebbe una piccola catastrofe umanitaria una cosa del genere, gente che decade dal titolo di studio, cioè, pazzesca la cosa, no? Per cui la certezza dei rapporti e il consolidamento dei rapporti giuridici è un must, è un obiettivo che l'ordinamento deve garantire. Per cui l'ordinamento dice sì, c'è un effetto retroattivo, il corpo viziato va dichiarato invalido, va rimosso retroattivamente, ma con una certa delimitazione del tempo. E questo noi ve lo vedremo meglio parlando delle sentenze della Corte Costituzionale. Ecco perché ho bisogno di un caffè, perché sono le 12.